TV.
Ciao a tutti e benvenuti al nuovo episodio del podcast di Ciclostili. Io sono Simone e qui con me c'è Paolo, sempre per Ciclostili. Oggi abbiamo con noi un nostro amico di birre pedalate che conosciamo veramente da moltissimo tempo. Lui è Maurizio Peretti, in arte Trip Bike, per chi lo conoscesse solo via social. Chi è Maurizio? Maurizio è un torinese e da sempre ha due grandi passioni, i viaggi e la bicicletta. E da una decina d'anni, come ci faremo raccontare adesso, è diventato un ciclo viaggiatore a tutti gli effetti. Ciao Maurizio e benvenuto.
Ciao Simone, grazie per avermi invitato e sono molto contento di essere intervistato.
Okay. Ciao Maurizio, è un piacere sentirti.
Allora, ciao Paolo, grazie.
Grazie a te. Allora, adesso dove sei? Sappiamo che eri nel bel mezzo di un viaggio che era iniziato a fine novembre e adesso a che punto sei? Dove sei? Cosa capita?
In questo momento mi trovo in Argentina, sono bloccato a Buenos Aires aspettando che il consolato la prossima settimana organizzi un volo di rientro. Ero molto distante da qua fino a pochi giorni fa, grazie appunto al console che parlandomi direttamente mi ha aiutato con i vari visti ad raggiungere la capitale per poi essere pronto a rientrare. E stavo viaggiando con la mia compagna francese che conobbi 4 anni fa, sempre qua in Argentina, e però lei avendo il volo di rientro su Lima, io da Santiago, e diciamo che ultimamente c'eravamo divisi. Però abbiamo viaggiato questa stagione insieme per 3 mesi e mezzo, quasi 4. E ci siamo incontrati a Cuzco. Io sono partito da Iquique, mentre lei è partita da Huaraz, in Perù. Iquique è in Cile. Io sono stato un mese solo e volevo attraversare l'altopiano del parco della Vicuñas, che è un parco dove c'è il Salar di Surire, bellissimo, montagne al confine con la Bolivia. È stato un viaggio introspettivo perché sono dovuto stare molto in autonomia sia col cibo che con l'acqua e mi sono anche messo un po' alla prova ed è stata una bellissima prova di esperienze. Sì, sì. E dopodiché appunto sono passato nei pressi di La Paz e ho voluto circunnavigare, se vogliamo, il lago di Titicaca, la parte nord che è la parte molto meno turistica. Ed è stato estremamente bello e lo raccomando a chiunque perché a differenza di Puno dove vanno tutti i backpackers, il zaino a spalle appunto, io sono stato nella zona nord che è tutta boliviana mentre la zona sud è peruana e ho visto degli scorci, dei paesaggi dove mi sono trovato da solo, dove le strade non erano per niente battute dal traffico e sono stato molto contento di aver fatto questo percorso. Dopodiché, nel periodo di Natale, ho incontrato la mia compagna a Cuzco e insieme siamo scesi, evitando un po' le piogge, verso la costa del Pacifico, perché la nostra intenzione era quella di andare al Salar de Uyuni, il famoso Salar de Uyuni, che è una delle meraviglie del mondo.
È quello di video bellissimo che abbiamo visto su Facebook? È quello?
Sì, esattamente.
Fantastico.
È stato da brivido, abbiamo raggiunto delle emozioni veramente grandi perché un conto è viaggiare da soli e dove ti tieni tutte le emozioni per te e un conto è condividerle con un'altra persona, è stata veramente emozionante. Noi siamo entrati in Bolivia da Colchán, che non è tanto distante da dove ero io, dove avevo iniziato il viaggio in Cile, perché è proprio la prima frontiera tra Cile e Bolivia, che poi si va verso direzione Oruro. Prima di entrare nel Salar di Uyuni c'è il Salar de Coipasa. Il Salar de Coipasa è praticamente un salar che in questo periodo dell'anno è molto acquitrinoso e mi ha messo in difficoltà, ci ha messo in difficoltà. In un primo tempo abbiamo cercato di attraversarlo, ma si sprofondava, c'erano alcuni punti dove l'acqua raggiungeva livelli alti e quasi sotto le ginocchia e abbiamo dovuto rinunciare, siamo tornati indietro e abbiamo diciamo costeggiato tutto il Salar di Coipasa andando in direzione Salinas Mendoza. che si trova proprio a ridosso del grande Salar de Uyuni. Qui c'è una città, un paesino chiaramente, che si chiama Tawa, e di qui siamo proprio entrati dentro il Salar di Uyuni. Però appunto questa stagione, come ripetevo, è piena di acqua, quindi abbiamo dovuto chiedere a uno del posto che ci desse un passaggio per attraversare un chilometro dove c'era acqua che arrivava sopra il ginocchio. Quindi abbiamo caricato le bici su questo pick-up. Una volta arrivati sul compatto, questo effetto di questo sale è meraviglioso perché è tutto bianco, quindi le prospettive cambiano moltissimo. Sì. Abbiamo fatto anche alcuni video cercando appunto di mettere in prospettiva le cose da vicino. Ho cercato di mettere due borse della Ortilieb dove facevo entrare la mia compagna da dietro, come se uscisse dalle borse e rientrasse dentro un'altra borsa. È stato difficile, ma è stato molto bello. E questa è la prima parte, quindi diciamo per 70 km era tutta piatta e con una gran luce, immaginatevi voi, tutto un cielo azzurro e il contrasto con il bianco della superficie. Mentre arrivati poi a Incahuasi, che è la isola che è nel bel mezzo del Salar di Uyuni, però da Tawa a Incahuasi ce la si fa in un giorno, perché sono 70-80 km, certo. Quindi è fattibilissimo. E sull'isola ci si trova l'acqua, che è stata per me determinante per poter lavare la bici, che ha patito moltissimo, perché immaginatevi voi... tutte quelle condizioni anche un po' acquitrinose, per cui questo sale si sparge dappertutto. Io avevo una riga dietro la schiena incredibile, ho consumato i pantaloni da ciclista, che con il sale sono irrigiditi, si sono consumati. Ho dovuto lavarla anche due volte al giorno, perché fortunatamente c'era l'acqua, perché non si rovinasse. La nostra intenzione era quella di piantare la tenda fuori dall'isola, perché proprio come fosse un'oasi, battuta da innumerevoli turisti che con il 4x4 quotidianamente, ma tantissimi, vengono a visitare e fanno tappa in questa isola, che comunque fanno pagare perché c'è una tassa, diciamo, di stazionamento che ti fanno pagare. Quella sera c'era pioggia. Siamo riusciti ad entrare nel museo di quest'isola e ci siamo riparati all'interno, dove ci hanno un bivacco proprio per gli innumerevoli cicloviaggiatori, motociclisti, e quindi non abbiamo dovuto mettere la tenda. È stato un vantaggio, anche se speravamo di poterlo fare con un cielo stellato, ma era tutto nuvoloso, piovendo, quindi non ne valeva la pena e abbiamo deciso di stare riparati.
Bene. E senti, dopo tutti questi chilometri, a un certo punto immagino che tu sia stato, come dire, colto da questo coronavirus, da questa emergenza, e adesso ci dicevi prima che sei a Buenos Aires e stai cercando di tornare in Italia?
Sì, io sarei comunque rientrato da Santiago il 14 di aprile, ma le frontiere sono chiuse e lo saranno per un bel po', perché seguiranno secondo me molto le direttive che hanno preso anche il Perù e altri posti, che vogliono stare chiusi 3 mesi perché non si propaghi il contagio. Ho deciso, grazie anche all'aiuto che ho avuto da parte del consolato, di rientrare, perché tanto comunque si è vincolati in queste condizioni, non ci si può spostare, c'è la quarantena pure qua, è anche abbastanza rigida. In questo momento posso fare 2 isolati per andare a comprare le cose, c'è pochissima gente in giro, c'è un quarto dei 32.000 taxi che ci sono a Buenos Aires, ne vanno in giro ma sono pochissimi. Ci sono qua nell'ostello dove mi trovo una 50ina di europei che sono anche loro bloccati, alcuni che cercano di rientrare nel proprio paese di appartenenza e alcuni che continueranno il viaggio in futuro aspettando le direttive del governo, anche se quindi, credo che...
Scusami, come dall'altra parte dell'Atlantico è la stessa cosa, quindi quello che ti aspetterà sì. Qua in Italia è quello che... C'è a Buenos Aires, forse a Buenos Aires ci sono problemi anche di altro genere, ma diciamo che è una crisi che sarà lunga e che ha preso ormai ormai tutti.
Verissimo, devo fare i complimenti al governo argentino che comunque sono stati molto premonitori, ci sono state appunto, sono scattate queste restrizioni, questa quarantena ai primi sintomi di contagio, erano veramente poche, si parlava di un centinaio di contagiati, anche se i numeri sono irrilevanti perché non hanno i tamponi e non sanno quanti veramente possono essere positivi, però stanno veramente facendo un ottimo lavoro perché si sono resi conto che con le loro strutture ospedaliere avrebbero avuto dei grossi problemi e la gente è anche, sta rispettando anche le regole. Chiaro, in una città come Buenos Aires, dove c'è un sacco di homeless, gente in strada che vive senza casa, hanno dovuto mettere alcuni di questi senza tetto in strutture sportive per dargli da mangiare e comunque molti disubbidienti sono stati sequestrati. Qua sono stati molto rigidi, sequestrano l'auto se tu esci senza permesso e hanno sequestrato decine di migliaia di auto perché la gente non rispettava le regole.
Tu Maurizio, quando è che, in quale punto del viaggio hai avuto le prime informazioni? Quando è che si sono strette le maglie in maniera forte da quelle parti?
È stato un bellissimo tragitto, quello dopo, è anche forse il più duro di tutto il viaggio, di tutto il Sud America, ed è la rotta della laguna. Dopo aver attraversato il Salar de Uyuni, sono andato in questa rotta della laguna che da Uyuni a San Pedro de Atacama mi ha fatto percorrere questa strada, tutta sterrata a 4.500 metri, durissima, che si chiama la ruta della laguna, dove si attraversano 4-5 lagune, laguna Edionda, laguna Colorada, laguna Blanca e Verde. E difficile perché il terreno è tutto sconnesso dovuto alla trazione dei 4x4 che procurano delle piccole sollecitazioni che ti stancano tantissimo in bicicletta. E addirittura quelli con le moto addirittura accorciano, fanno una scorciatoia perché è veramente devastante. Allora, facendo questa strada, noi siamo stati fuori dalla civiltà per parecchio tempo. Entrando in Argentina da San Antonio de los Cobres, il Passo de Sico, che è uno dei passi con il Passo de Hama, che attraversano il deserto di Atacama, che è uno dei deserti più aridi al mondo, siamo stati fuori dalla civiltà per tantissimo tempo. Una volta arrivati appunto a Salta, dove c'erano un po' di telegiornali, un po' di anche internet, che ci, allora abbiamo capito la gravità della cosa e come si propagava. Ma eravamo ancora, diciamo, tutto sommato tranquilli, perché non c'erano troppi casi in Sud America. Ma, cazzo, da una settimana all'altra le cose
un delirio.
Peggioravano, ma in modo esponenziale. Certo. E quindi... quindi
più o meno è andata così anche qui, più o meno c'è stato...
All'improvviso. Sì.
All'improvviso.
All'improvviso.
Io poi... sono rimasto appunto bloccato nella provincia della Rioja, perché una volta che mi sono diviso con la mia compagna, avendo il volo da Santiago del Cile, ho percorso questa bellissima Ruta 40, che è una strada che attraversa il paese, l'Argentina, per 6.000 chilometri, dall'estremo nord all'estremo sud, e quindi va fino ad Ushuaia in Patagonia. E ci sono dei tratti bellissimi da vedere, poi il paesaggio cambia molto in questi chilometri, ed è la più ambita da tutti i cicloviaggiatori, motociclisti, ma anche moltissimi camper. E mi sono trovato poi fermato dalla polizia per la prima volta nella mia vita con la paletta e la mascherina, mai fermato in bici con la paletta e il fischietto. E niente, mi sono trovato in questo paesino dove ho deciso di fermarmi perché le condizioni, è un campeggio ostello in mezzo alla natura, mi permettevano di passarmela abbastanza bene, anche se comunque ero da solo perché tutti i turisti non passavano più perché le strade erano controllate e bloccate. Mi sono fatto 15 giorni anche lì di quarantena e cominciavano a scarseggiare un pochettino la frutta e la verdura, c'era poca roba, però cibo ce n'era. Ero spesso da solo e avevo il satellite, guardavo troppa televisione, i telegiornali, la curiosità, mi stavo togliendo le come si dice, stavo diventando negativo. Quindi, sì.
Senza bici si diventa negativi, no?
Si diventa negativi. Nonostante tutto, comunque riuscivo a fare, per andare a fare la spesa, a usarla. Sono riuscito anche a fare un giorno 30 km con la scusa di andare a ritirare dei soldi, ma io ogni giorno bucavo e avrò messo, non so come, ma 15 tacconi a questa bici, perché pieno di spine, di cactus, quella zona, e bucavo, avevo anche i copertoni tutti consumati dal viaggio, però bucavo inevitabilmente ogni giorno, era quasi scontato. E poi ho visto che il governo ha esteso la quarantena e ho deciso di informarmi tramite l'ambasciata, perché ho detto qua, almeno fare sapere che sono qua, che ci sono. E il console, devo dire, che si è comportato benissimo, perché mi ha contattato direttamente chiedendomi il mio numero di telefono e siamo rimasti in contatto, perché a uscire da quella regione è stato difficilissimo, perché c'erano tantissimi controlli, non sono riuscito a stampare i permessi, avevo tutto su WhatsApp e quindi ogni volta che mi fermavano dovevo contattare il console, che a sua volta chiamava la polizia locale, che mi dava il via libera per passare.
Certo.
Però è stato, ci sono riuscito con mille peripezie, portandomi dietro la bici imballata, che è sempre veramente una frustrazione.
Senti Mario, a proposito di bici, tu fai questi, noi sappiamo che tu fai questi viaggi, conosciamo la tua bici, vediamo, ma ovviamente e ci piace molto quello che fai, ci piace il fatto che non lo fai in maniera competitiva, quindi fai questi viaggi che ti tengono molto tempo, quindi stai via, stai via diversi mesi, ma il tuo setup della bici, borse, pesi, problemi, numero di borse, quanta roba ti porti, che tipo di setup fai per un viaggio così e magari con tutta l'esperienza che hai, che consigli puoi dare anche a chi fa dei viaggi magari un po' più brevi, ma il senso del bagaglio, un po' di tips su cosa portarsi dietro.
Bellissima domanda, interessante. Allora, tutto dipende dal tempo, è il fattore principale, perché se uno ha tempo può anche portarsi tanto peso, deve comunque potersi mettere alla prova in salita, dove ci sono veramente delle salite impegnative con il peso, per capire fino a che punto una persona riesce a spingere e senza faticare, che diventi veramente troppo faticoso. Io, avendo attraversato tutto il Sud America, Centro e Sud America, quindi posti come Guatemala e Colombia, che ci sono strade ripidissime, anche con altitudini importanti, devo dire che ce l'ho sempre fatta, mi fermavo, prendevo fiato ed ero anche in compagnia di una donna che comunque anche sulla cinquantina, quindi sempre molto sportiva, però non è un agonista, eccetera. Mm-hmm. Allora, io sicuramente posso consigliare a chi fa dei corti viaggi il bikepacking, perché comunque ti dà più soddisfazione, perché fatichi un pelo di meno.
E guidi meglio.
Guidi meglio, sì, riesci a condurre meglio la bici. Io ho delle borse della Ortileb che sono come quelle della Vaude, le più usate dai cicloviaggiatori, e sono due posteriori con una messa in orizzontale sopra, waterproof, che sta dove puoi contenere... diciamo sui 25 litri a borsa, e in più quella sopra altri 30-40. Cerco di non mettere troppo cose pesanti, però sono magari voluminose, perché i sacchi a peli, quelli che ti permettono di vivere, cioè di dormire a certe altitudini, pesano almeno un chilo è qualcosa, certo. E poi fanno volume. Ma il cibo, più che altro, quello che va a incidere più di tutto è l'acqua su questi spostamenti, quando devi stare, perché mi sono messo alla prova più di una volta, stando in autonomia 3-4 giorni con cibo e acqua, insieme alla mia compagna, e devo dire che è stata un'esperienza bellissima, perché siamo riusciti a fare ciò che avevamo programmato, facendo tanta fatica, ma la fatica, diciamo, che va poi in un secondo piano, perché l'adrenalina che tu raggiungi quando fai queste cose ti aiuta. Sono stato anche fortunato fisicamente, che non ho avuto acciacchi, diarree, storie varie, perché quello è importante. Però
quindi dormi anche in tenda, Mauri?
Sì, moltissimo, soprattutto nei posti belli, nel senso dove raggiungi dei passi e delle altitudini, è bello mettere la tenda, perché comunque ti svegli al mattino che sei in un posto che è un hotel a 4 stelle, no? E questa è la cosa più bella. Poi chiaramente in Sud America, come in altri posti del mondo, ci sono gli ostelli, delle guest house che ti permettono di spendere pochissimo, con anche sotto i 5 euro riesci a prendere un letto che ti permette perlomeno al mattino di andare via ad un'ora, perché poi se metti la tenda perdi un'ora per poterla richiudere, certo. Ripacchettare tutto, e poi magari vuoi mangiare anche un po' di colazione. Tante volte parte alle 10 ed è un po' troppo tardi, invece il mattino all'oro in bocca, bisognerebbe partire sempre un pochettino presto per poi finire un po' più presto, perché sennò diventa poi una sorta di lavoro. E invece noi cercavamo sempre di finire intorno alle 3, alle 4 per goderci ancora quel poco di un po' di luce, per goderci il posto, perché la fatica era tanta. Però deve essere tutto abbastanza proporzionato, questa è una cosa importante. Però sì, sono tutte cose che impari andando in giro, e il tempo comunque, come ti dicevo, che se uno ha il tempo dalla propria parte fa molto, ti riesce a organizzare il viaggio. Cioè, comunque il backpacking, dimmi.
Ci piace, è un po', non so, adesso anche Paolo un altro ciclostili, è proprio il nostro approccio, nel senso fare la bici, fare il viaggio, ma farlo con calma e vivere anche il posto, stare un po' lontani dall'agonismo, ecco, quella parte lì, e godersi più il viaggio, i posti, la cultura, eccetera, eccetera.
Esattamente. E quello che ti posso dire, se vuoi stare lontano dall'agonismo, devi mettere un pignone da 40-42 denti dietro, certo. Anche una coroncina davanti da 22-24 che ti permettono di poter andare, perché io sono stato ovunque con un peso importante, perché la mia bici con i bagagli, il cibo e l'acqua alle volte raggiungeva i 45-50 kg,
è tanto.
Però con un rapporto così agile devi fare l'equilibrista, perché si tratta di andare 4-5 all'ora e fai l'equilibrista, però vai ovunque, l'importante è che hai la pazienza di farlo. Poi la mia compagna, io, si voleva fermare, perché dice, a un certo punto lei finisce le energie e dice basta, io mi fermo qua dove mi trovo, e l'abbiamo fatto tante volte, senza fare discussione né niente, ed è questa è la cosa bella, di approfittare del luogo in cui ti trovi per poi dire vai, tanto io ho l'autonomia necessaria per continuare domani, e se domani sarà un altro giorno avrò più energie. Ed è importante comunque anche fermarsi un pochettino, perché se ti metti troppo sotto sforzo i tuoi muscoli si affaticano troppo, e giustamente, certo, per rendere di più bisogna fare le cose con un certo spirito.
Poi, un'ultima domanda. Noi qui a Torino adesso abbiamo proprio visto che questa situazione, che è per moltissimi versi ovviamente drammatica, ci sta anche regalando degli aspetti su cui pensare e ragionare. La pianura padana adesso è diventata quasi priva di inquinamento. Abbiamo visto che le città così vuote hanno anche, tra virgolette, delle prospettive interessanti, che forse tutta questa frenesia con cui ci muoviamo, con cui viviamo gli spostamenti, viviamo le nostre città e in generale la nostra vita, potrebbero cambiare. Forse una prospettiva, ci potrebbe regalare una prospettiva nuova questa tragedia, oppure pensi che appena sarà finito tutto tornerà tutto come prima e saremo di nuovo da capo con macchine, traffico, smog, eccetera eccetera?
Siamo destinati un po' a seguire comunque il capitalismo, quindi sarà difficile, però molta gente sarà toccata, secondo me. Io credo in questo, lo spero vivamente, però a livello generale è difficile che ci sia una presa di coscienza così importante per tutti. Molti sì, si renderanno conto, io lo spero vivamente, anzi, potessimo andare tutti in bici sarebbe veramente un'altra vita, anche perché possiamo tenere una certa distanza, possiamo stare lontano dal contagio, comunicando comunque, perché puoi tranquillamente parlare andando in bicicletta a una distanza di 2,5 metri, che ti permette di... Sì. E, guarda, questa è una bella curiosità che penso anch'io quotidianamente. Sarebbe bello che seguissimo, ci soffermassimo un po' di più su quello che abbiamo fatto, quello che facciamo, per non rincorrere quello che la società ci porta a rincorrere, ma cercare di vivere più il momento. E comunque i mezzi di trasporto velocizzano proprio lo stile di vita. La bicicletta non ti potrà mai far andare fortissimo, solo in discesa, anzi può essere anche pericolosa in discesa, diciamo la verità. Io sono anche caduto avendo tolto i bagagli, che hanno una certa, diciamo, una certa stabilità della bici. Poi ho tolto i bagagli, ho fatto una discesa, ho fatto un dritto, sono andato contro un muro perché non ero più abituato ad andare senza bagagli. Questo, chiusa parentesi. No, guarda, lo spero vivamente, perché comunque ci meritiamo, soprattutto in un posto come l'Italia, rurale, dove io penso che comunque ci sono tutte le prospettive per riprenderci e migliorarci, perché il suolo, il paese in sé offre molte opportunità, perché è un paese, forse è quello che ha più biodiversità del mondo, in assoluto. E quindi anche quando penso ai partigiani che sono riusciti a sconfiggere i tedeschi, siamo un popolo che... secondo me, cioè, può reagire bene e ha la facoltà per farlo, però dovremmo essere molto meno presi dalla massa, nel senso che noi siamo condizionati molto da tutto quello che abbiamo intorno, perché la maggior parte della gente si comporta in un certo modo, ci confrontiamo con la maggior parte della gente e chiaramente poi la mentalità rimane quella. Invece bisognerebbe molto di più badare a se stessi, essere molto più indipendenti e cercare di apprezzare quello che si ha, valorizzarlo e non andare sempre alla ricerca di un qualcosa per il domani, ma come insegna il buddismo, di vivere adesso, al momento.
Certo, sì. Dai, speriamo che questa situazione drammatica ci porti qualcosa di buono e dovremmo tutti costruire perché questo avvenga. Noi di Ciclostili, te con i tuoi viaggi e tutti quanti per quel che potremo e riusciremo a fare. Ti ringraziamo qui della bella chiacchierata. Grazie Mauri.
Grazie tantissimo a voi. È stato
finito,
un piacere.
Finito lockdown, ci si vede per birretta e pedalata, va bene?
Benissimo, mi ha fatto un sacco piacere. Vi ringrazio tanto.
Dai,
grazie. Ciao, mille. Ciao Simone. Ciao, ciao, ciao.
Grazie
ciao.
Mauri, ciao.
Chico Stealing. Chico Stealing.